sempre sogna dare forma al mondo. Sono sempre sogna fare la realtà. Sono sempre sogna dare forma al mondo.
Le interviste di Valentina Di Salvo in Raccontami un sogno.
E sogna chi non crede che sia tutto qui.
Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo appuntamento della rubrica Raccontami un sogno. Siamo quasi alla fine, siamo alla nona puntata. Vi ricordo sempre di ascoltarci in FM 100 oppure in qualunque zona e luogo voi siate, scaricando l'app o attraverso anche lo smartphone cliccando su www.radiomilazzo.it. Dunque, ho il piacere di presentarvi l'ospite di oggi, compositore, ma voi probabilmente lo conoscete, mi sono incasinata con la pronuncia, ma voi probabilmente lo conoscete come pianista, Giuseppe Costa.
Ciao a tutti.
Benvenuto.
Grazie dell'invito.
Come stai?
Bene, bene.
È un periodo della tua produzione abbastanza favorevole?
Sì, diciamo, la mia produzione è continua, soprattutto perché a me piace molto l'improvvisazione. Ho creato un piccolo studio a casa mia e quindi giornalmente mi lancio nella sperimentazione di nuove composizioni.
Sei anche insegnante di musica?
Sono anche insegnante di musica.
Come ti definiresti? Sei un sognatore? Lo sei stato?
Sì, sicuramente sono un sognatore. La musica è un sogno per me che posso dire di aver realizzato, soprattutto perché ho iniziato a studiare la musica e occuparmi di musica seriamente a 18 anni, quindi non ho una storia da bambino prodigio. A 18 anni ho deciso di diventare un pianista, ho ricevuto, come dire, questa illuminazione e da allora io mi sono impegnato a tutte le ore, a tempo pieno, per raggiungere questo sogno, che non è chiaramente stato facile, perché il percorso per diventare un pianista e un compositore è molto lungo e richiede tanto lavoro.
Certo, tecnica, determinazione, però, abilità da acquisire con il tempo, chiaramente.
Sì, sì, perché bisogna distinguere il campo delle conoscenze dal campo in cui queste conoscenze poi riescono a fare in modo che ogni persona se ne possa appropriare per farne uso. E questo richiede del tempo perché se pensiamo al lavoro di un pianista, ma anche a quello di un compositore, il proprio corpo e la propria percezione si deve adattare alla conoscenza in maniera tale da poter riuscire a mettere a fuoco il proprio pensiero musicale e così poi dare espressione alle emozioni che stanno dietro un brano o a quello che ognuno tenta di esprimere con la propria musica.
Hai detto che la musica è arrivata nella tua vita all'improvviso, un po' un'illuminazione. Quando è accaduto? Cioè, è un momento specifico o è stato un po' graduale?
Ma no, a me la musica è sempre piaciuta, però ho avuto un approccio divergente, non volevo assoggettarmi alla musica classica perché pensavo che fosse noiosa. Poi ho capito e ho scoperto con una serie di conoscenze che in realtà non è la musica classica noiosa, ma sono le persone, cioè, e ho ritrovato dietro un certo modo di fare musica classica quegli stereotipi che poi portano a sterilizzare il contenuto emotivo ed espressivo. È come un'illuminazione, che non posso spiegarmela in altro modo. Ho deciso di affrontare questa avventura non facile e con piena decisione, fino al momento in cui poi addirittura a 19 anni poi ho comprato il mio primo pianoforte e da lì poi non mi sono fermato. Adesso ho un 2,20 m, quindi una bella conquista.
Facciamo una pausa e ascoltiamo un tuo brano, Il segreto di Polifemo, che è strettamente legato al nostro territorio. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo insieme in studio con il pianista e compositore Giuseppe Costa. Avete appena ascoltato Il segreto di Polifemo con l'immagine bellissima della nostra Milazzo.
Sì, sì.
La tua produzione, intanto, hai detto che fai i classici, ma è un classico contemporaneo. È questa la categoria stilistica giusta,
sì,
corretta?
Sì, allora, la musica classica è quella musica segue il profilo della
ha un repertorio abbastanza
della storia colta e,
certo,
e europea. Nel momento in cui si parla di musica che contemporanea, in sintesi, si va a parlare della musica classica di oggi, ovvero del risultato dell'evoluzione di questa musica oggi.
Immagino con, anche piccole sperimentazioni.
Sì, che con chiaramente quell'evoluzione stilistica che ha portato nel tempo al passaggio dall'epoca barocca di Bach a Mozart, a Beethoven, a Liszt, a Debussy, a Ravel, a Schoenberg, che ormai può essere considerato appartenente all'epoca moderna, alla contemporaneità, dove ci sono diversi profili stilistici. Questo segreto di Polifemo è vicino a un profilo stilistico post-espressionista, è una composizione per doppia orchestra ad archi. Quindi anche la sperimentazione che è contemporanea anche nell'uso dell'orchestra d'archi, che è solitamente unica e compatta, invece qui in questo caso è pensata una di fronte all'altra.
Quindi ha un ruolo principale, di solito non hanno i ruoli principali nella classificazione, nel repertorio classico?
No, l'orchestra d'archi è una, semplicemente una formazione.
Ok.
Formazione come può essere il trio, il quartetto, l'orchestra filarmonica. In questo caso l'orchestra d'archi è un'orchestra semplicemente formata da strumenti ad arco: il contrabbasso, il violoncello, la viola e il violino. E la particolarità di questo brano è che nel momento in cui solitamente si scrive per orchestra d'archi, l'organico è unico, cioè quei 100 componenti fanno parte, quei 150 componenti fanno parte di un'orchestra, e c'è un rapporto di numero fra, esempio,
mentre
il contrabbasso
in questo
violino.
Caso sono due, sì, sono e dialogano due. A vicenda, detto in parole
sono pensate, diciamo, sì, una di fronte all'altra, quindi quasi come se ci fosse un dialogo scontro. Questa idea mi è venuta magari per esprimere un senso di potenza e di grandezza legato all'idea di Polifemo, che è legata alla città di Milazzo. Io ho vissuto sempre a Milazzo e ho pensato, ecco, di lasciare qualche cosa di mio e di dedicare qualcosa di mio a Milazzo con questa composizione, la suggestione di questo mito, di questa leggenda di Polifemo.
Infatti l'immagine è tua,
l'immagine
mia,
che
abbiamo,
sì,
visto,
ho
l'hai realizzata
fatto
tu.
Questa una fotografia della zona della grotta di Polifemo, tra la grotta di Polifemo e il tono, e poi l'ho montata per sincronizzare la suggestione delle immagini a quella dei suoni, con un parametro che andava a identificare anche un certo trattamento delle altezze con la corrispondenza dell'immagine.
Adesso invece ascoltiamo Berlino, Sinfonia di una grande città, e ne discuteremo a breve. Rimanete con noi.
Thank you.
eccoci di nuovo in studio, al microfono Valentina Di Salvo, e sono in compagnia con il pianista e compositore Giuseppe Costa. Avete appena ascoltato Berlino, Sinfonia di una grande città, con le immagini del film degli anni 30. Ecco, ci racconti di questo progetto?
Sì, allora è Sinfonia Berlino, Sinfonia di una grande città, è un film di Walter Ruttmann del 1927. Siamo all'epoca in cui esisteva il muto, il cinema muto, non esisteva il parlato, le immagini erano accompagnate da una composizione che era fatta per l'occasione. E Walter Ruttmann è un regista espressionista che ha voluto raccontare con questo documentario la storia della città di Berlino nella sua evoluzione come giovane metropoli. La bellezza di questo film è che Ruttmann è un grande regista. Lui stesso affermava che le sole immagini sarebbero state espressione di una sinfonia con i suoi temi e i suoi colori, ed è di una grande musicalità nel rapporto tra le immagini e il montaggio dei vari momenti. Il lavoro che ho fatto io di ricomposizione è stato quello di uno studio sull'elaborazione di queste immagini, sia sotto il profilo delle altezze, sia sotto il profilo del montaggio e ritmico, per riuscire a trovare una visione contemporanea rispetto all'originale composizione di Meisel, appunto del 27, con un avvicinamento sempre legato anche al mio profilo stilistico, sono rimasto vicino al profilo post-espressionista, e quindi legandomi in questo senso con l'intenzione del regista. E questo è uno dei più importanti documenti sia di Walter Ruttmann ma anche di tutta la storia del cinema muto, un punto di riferimento per i futuri registi e per tutti coloro che hanno lavorato al cinema e alla storia del cinema. Io ho sonorizzato solo il primo atto, in realtà sono 5 e dura un'ora, chissà, un giorno magari lo dopo completo. È un lavoro molto impegnativo,
è
perché
molto lungo, chiaramente.
In questo caso io mi sono espresso come compositore ma anche come tecnico audio, perché la musica che avete ascoltato, sia nel Berlino Sinfonia di una grande città sia nel Segreto di Pepo di Femo, non è un'orchestra reale ma è un'orchestra sintetizzata fatta al computer, per cui io stesso mi sono messo a manipolare i suoni e a renderli nella maniera più umana possibile per rendere l'ascolto gradevole. Chiaramente sarebbe stato più bello avere un'orchestra a disposizione e poterla dirigere.
Sei appassionato anche di arte, di cinema, non soltanto di musica, perché riesci a legare le discipline in questo modo?
Sì, io ho proprio studiato, sono un pianista, quindi ho questa specializzazione, però sono anche specializzato come compositore per musiche per film, spot pubblicitari, documentari, e questo periodo di ricerca si avvicina proprio a quegli anni. Per cui sì, a me il cinema piace, ma ho anche studiato, ecco, tutte le tecniche, insomma, che sono utili per la produzione cinematografica.
Adesso ascolteremo un altro tuo lavoro, sempre con immagini originali tratte dal film Frankenstein. Il titolo del tuo lavoro: Frankenstein, l'alchimista. Thank you. L'Alchimista, il lavoro di Giuseppe Costa, l'avete appena visto, le immagini sono originali tratte dal film. Più o meno hai fatto lo stesso lavoro dell'opera Berlino, Sinfonia di una grande città?
Il lavoro è stato un po' diverso in realtà qui, perché qui sono io a suonare.
Quindi qui abbiamo sentito te al
pianoforte, sì. Questa è un'altra composizione del periodo in cui ero molto legato alle immagini e lavoravo molto appunto con le proiezioni, con i film e i documentari. In questo brano che avete ascoltato, la particolarità che sicuramente vi avrà colpito è questo arpeggio incessante che va a mettere in evidenza l'idea fissa, ecco, di chi ha dato vita a Frankenstein. E mi sono affascinato a questo cortometraggio, è del 1910, perché intanto anche questo ha una sua importante storia. Consideriamo che è uno dei primi tentativi in cui è stato utilizzato il colore ancora non esisteva e veniva realizzato mediante la sovrapposizione con delle pellicole colorate, per cui avrete visto ad esempio che la notte era semplicemente fatta aggiungendo un azzurro, e così si andavano a strutturare i vari colori. Poi la storia di Frankenstein è comunque affascinante, questi attori che hanno girato questo film in 3 giorni, ecco, mi ha veramente colpito, e quindi mi sono lanciato in questa ambiziosa, ecco, ricostruzione sonora di questo film.
Oltre a comporre, hai scritto anche diversi testi, tra cui forse quello più conosciuto, se possiamo dirlo, sulla musica intellegibile, il nuovo modo di insegnare la musica intendendola. Tra l'altro so che hai ricevuto anche un commento molto bello, molto significativo, di Mauro Buccitti, l'accordatore di Stefano Bollani.
Sì, sì.
Ci racconti un po'.
C'era un periodo in cui ero in contatto con questo accordatore famoso, molto noto, che non è solamente di Bollani. Recentemente lui stesso ha postato che insomma si è occupato del pianoforte del programma di Bollani, insomma, però ha veramente una storia eccezionale. E così tra le varie persone a cui ho sottoposto la lettura del mio libro, lui lo ha letto insieme alla moglie, dall'altro pianista, incoraggiandomi per il lavoro ben fatto. E quindi io sono veramente molto,
certo, anche perché è stato un commento molto spontaneo, quindi
sì, io sono rimasto veramente molto contento. Sì,
perché... Ci parli del tuo lavoro?
Allora,
è abbastanza complesso, perché parli sempre di consapevolezza e ti avvicini alla filosofia.
Sulla musica, è una prospettiva sulla musica a 360 gradi, come totalità di fenomeno, manifestazione e rappresentazione, ma è anche un'indagine sull'attivazione dei processi di pensiero musicale e lo sviluppo delle capacità musicali. La caratteristica di questo libro è nell'affermare che le qualità musicali non si attivano secondo dei processi di pensiero puramente razionali. Pensiamo ai pensieri computazionali che avvengono in maniera sequenziale e che corrispondono alla nostra maniera normale di organizzare i concetti perché gli altri ci possono capire. Nella musica i processi di pensiero si attivano e costituiscono una loro natura significante a partire da una particolarità, da una proprietà che è quella dell'intendere. Ci sono diverse testimonianze neurologiche alle quali io mi sono rifatto e sono presenti nel libro, che testimoniano la possibilità di imparare della nuova musica, e non si sta parlando di canzoncine ma addirittura di Mozart, anche in soggetti in cui con delle limitazioni a livello frontotemporale, Alzheimer e quant'altro.
Ricordiamo che questo lavoro è stato fatto in 10 anni.
Sì, prima sì, della ho impiegato insomma 10 anni di lavoro per riuscire ad affermare che le idee che ci sono contenute, ed è un libro ad ampio spettro, perché mi riservo sia dal punto sempre di vista delle mie competenze musicali, ma ci sono diversi allacci alla filosofia e persino anche alla teoria della
relatività.
E
basta anche dare un'occhiata sulla tua pagina, sul tuo sito, cercando sì. Giuseppe Costa,
stapiano.com, sì, è questo, grazie.
Si trovano tutti i testi, perché questo non è l'unico.
Sì, sì.
E anche un po' i tuoi lavori.
Sì, sì, nel mio sito io tento di presentarmi e nella sezione Everything ci sono i testi che io ho pubblicato, e questo è centrale perché da questo poi parte tutta la riflessione successiva.
Siamo quasi alla fine, ho solamente 2 domande prima di chiudere. Una, progetti. Stai lavorando su qualcosa adesso?
Ma adesso veramente sono in una fase di riflessione. C'è un album al quale sto lavorando, che è Il Pensatore di Note.
Pensatore di Note, poetico.
Sì, sì. Ogni titolo dei miei album di improvvisazione descrivono qualche cosa, e attraverso proprio questi titoli io tento di comunicare agli altri il piacere dell'improvvisazione e della composizione istantanea che caratterizza la mia vita pianistica come concertista e come, diciamo, compositore al pianoforte. Perché io penso che sia la maniera più vicina per confrontarsi con il proprio pubblico a mani nude, con i propri pensieri, sono convinto anche che sia la maniera più suggestiva per riproporre uno spettacolo che è sempre nuovo. Lo spettatore assiste a una musica sempre nuova perché io la devo comporre. E tutto sommato ho visto che negli anni questa idea non è così facile, perché il concetto dell'improvvisazione è molto legato a quello jazzistico, che è diverso,
certo,
dalla composizione istantanea che faccio io, perché parte da nessun canovaccio. E comunque vedo che molte persone parlano dell'improvvisazione senza neanche sapere che cosa sia, perché magari semplicemente fanno l'elaborazione di un tema, ma è quella l'elaborazione di un tema, non è l'improvvisazione,
certo,
come composizione istantanea. O magari pensano che non sia possibile si possa arrivare a comporre un brano senza avere nulla di scritto,
certo,
prima. Nei miei album di composizione istantanea, nei miei concerti, le mie performance sono molto lunghe. Un brano arriva a durare anche 40 minuti, il che significa che non è un ascolto che si può fare da casa, è un ascolto che bisogna fare dal vivo, perché bisogna vivere chi in quel momento
sta pensando
la musica.
Sì, infatti noi adesso chiudiamo con il video e l'ascolto, perché ci ascolta in FM, con Messina Concert, dove un evento organizzato dalla Filarmonica Laudamo, dove sei tu al piano.
Sì, sì, sono io al piano.
Finalmente ti vediamo al piano.
Sì.
Ti ringrazio di essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è stato veramente un grande piacere, un privilegio.
E tanti in bocca al lupo per i tuoi progetti.
Grazie, veramente. Grazie.
Vi ricordo l'appuntamento del prossimo sabato con un altro ospite. Scaricate l'app Radio Milazzo, collegatevi su www.radiomilazzo.it oppure in audio nel FM100. A presto.